Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Proseguiamo il nostro percorso sul quinto comandamento e occupiamoci oggi di fecondazione artificiale. Cerchiamo innanzitutto di ripercorrere brevemente le tecniche impiegate per aiutare, ma il più delle volte per sostituire la coppia che desidera ma non riesce ad avere un figlio. Partiamo dalla considerazione sull'utilizzo dei termini che comunemente sentiamo utilizzare: procreazione assistita o fecondazione artificiale. Il termine procreazione si usa molto spesso e lo si usa anche nei progetti di legge. In realtà, bisogna dire che questo termine è preso in prestito dalla teologia ed è un termine specifico che rappresenta infatti la collaborazione degli sposi al progetto di Dio. Ora, poiché però gli sposi in queste tecniche non sono gli unici protagonisti, ma paradossalmente, come vedremo, partecipano all'azione di altri, cioè di fatto i medici che effettuano le tecniche, la dicitura procreazione è senz'altro scorretta, così come anche il termine assistita, perché i tecnici non assistono la coppia, ma il più delle volte appunto la sostituiscono. Quindi è più corretto parlare di fecondazione artificiale. Questo termine può comunque prestarsi a un errore, cioè quello di catalogare tutto ciò che è artificiale come qualcosa di negativo. La tecnologia può essere lecitamente utilizzata in tanti campi della medicina e quindi anche in presenza di sterilità. L'artificialità assume un significato negativo quando in questo ambito la tecnica esclude le persone e le rimpiazza in una delle tappe del processo di fecondazione, dal prelievo del seme fino all'incontro dei gameti. Questo ci aiuta a capire allora che il problema non risiede solo nella fecondazione di tipo extracorporeo. Solitamente abbiamo in mente, quando parliamo di fecondazione artificiale, appunto la fecondazione in laboratorio, cioè quella che avviene al di fuori del corpo della donna, ma i problemi morali riguardano in realtà anche quella intracorporea, come per esempio l'inseminazione artificiale o la GIST. Perché anche in questo caso si pongono dei dubbi su fin dove la tecnica messa in atto continui ad essere un aiuto e quando cominci invece ad essere una sostituzione. Volendo fare uno sforzo di sintesi tra il discorso di Pio XII del 1949, Humane Vitae et Donum Vitae, possiamo dire che affinché l'intervento medico sia assistenza e non sostituzione dell'atto coniugale, non basta che l'atto coniugale normalmente compiuto sia presupposto, ma è necessario che venga rispettata l'unità e la continuità logica e temporale del processo iniziato dal normale atto coniugale. Relativamente poi alla GIFT, Gametti Intrafalloppian Transfer, tecnica che, lo ricordo, consiste nel trasferimento intratubarico di ovociti e spermatozoi nelle tube di Falloppio, i pareri sono contrastanti. Da un lato bisogna ricordare il vantaggio della non manipolazione di embrioni, perché qui si avrebbe a che fare solo con i gameti, cioè con le cellule appunto della donna e dell'uomo, quindi ovociti e spermatozoi. Dall'altro però c'è il problema dell'alta percentuale di aborti spontanei conseguenti alla tecnica. Nella gift il ruolo della tecnica è molto determinante e quindi il carattere di aiuto potrebbe effettivamente venire meno. Sembra quasi che l'atto coniugale, centrale per il senso profondo della procreazione, diventi quasi un espediente per il prelievo del seme. Relativamente alla fecondazione extracorporea, dobbiamo anche ricordare che, come accennavo prima, successivamente al prelievo degli ovociti e dello sperma si effettua la fecondazione in laboratorio, a cui appunto segue il trasferimento degli embrioni nel corpo della donna e il congelamento degli embrioni in sovrannumero in base alla legge dei diversi paesi. Dobbiamo ricordare che queste tecniche sono correlate da molti problemi etici, per esempio la diagnosi preimpianto, la riduzione e la selezione degli embrioni, la loro crioconservazione, quindi il loro destino diviso tra la scelta di destinarli alla sperimentazione, l'ipotesi dell'adozione o il lasciarli appunto alla morte naturale dentro a questo crioconservatore. Ciascuno di questi problemi richiederebbe evidentemente una trattazione a sé. Li nomino perché appunto sia noto che veramente i problemi relativi a questa tecnica sono veramente numerosissimi. A questi poi si è aggiunta anche un'altra area, quella che costituisce appunto la maternità surrogata, in cui ad essere frammentata non è solo la genitorialità, ma anche il corpo che diventa veramente, rientra in un vero e proprio mercato della riproduzione, in cui appunto addirittura si può arrivare ad avere, oltre alla madre gestativa, diversi genitori, tra cui quelli committenti e quelli genetici. Allora, per operare una sintesi, possiamo dire che quando l'attenzione della bioetica e della teologia morale cominciano a concentrarsi su queste metodiche, già la semplice analisi dei fatti e della letteratura scientifica fa emergere, proprio con tutta evidenza, già ciò che l'umane vita aveva chiamato inseparabilità dei significati unitivo e procreativo. Solo che fino a quel momento l'inseparabilità si intendeva nel senso che si poteva privare il carattere unitivo da quello procreativo, che è il suo appunto significato sostanziale e primario. Adesso vediamo che la comunione coniugale appunto viene slegata a rovescio dalla procreazione. Questo però ci porta alla riflessione una riflessione ancora ulteriore, perché possiamo dire che sostituendo con un atto tecnico l'abbraccio dei corpi, in realtà si perverte la relazione con il figlio. La dignità della persona che deve nascere in un determinato luogo non è un solo fatto biologico sostituito da una tecnica quando ci siano ragioni per farlo. Non è così, ma dobbiamo dire che appunto il desiderio, pur riconoscendo che il desiderio di avere un bambino è uno dei desideri più stimabili che esistano, però il bene della procreazione non può discostarsi dal bene oggettivo, dalla dignità oggettiva della persona umana fin dal suo sorgere. In questo senso, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci sono dei comportamenti concreti che è sempre sbagliato scegliere, proprio perché la loro scelta comporta un disordine della volontà. Spesso, come anche scrive Tommaso d'Aquino, si agisce con buona intenzione, ma tuttavia nessun male compiuto con buona intenzione può essere scusato. Il desiderio del figlio può autorizzare la procreazione di un essere umano attraverso la sostituzione dell'atto sessuale con un atto tecnico e fino ad arrivare alla fecondazione in laboratorio? Evidentemente no. Il figlio è senz'altro un bene, ma non un bene che devo raggiungere e ottenere a tutti i costi, anche al costo di reificarlo, di declassarlo da persona a cosa. Non possiamo mai, nemmeno per ragioni gravissime, fare il male perché ne venga il bene. L'intenzione buona degli sposi sterili che accedono alla fecondazione artificiale non è messa in discussione. Il problema è che questa intenzione non ha alcun ruolo di per sé nella fecondazione artificiale. Cioè, la motivazione soggettiva non può attenuare la mancanza di adeguamento tra la procedura tecnica e i beni personali che sono in gioco. Questo quindi ci porta anche a capire che questo no relativamente a tecniche che non curano l'infertilità, ma che bypassano il problema, appunto sostituendosi alla coppia, non sono coerenti con la dignità della persona umana. E questo perché, indipendentemente dalle intenzioni soggettive, trattano la persona del concepito come un oggetto. Al di là dal desiderio delle persone, ripeto, seppur comprensibilissimo, il primo dovere sta nel rispettare il bambino e rispettarlo come persona fin dal primo istante della sua esistenza. Il bambino non è un prodotto, non è una proprietà dei genitori, è soggetto e ha diritto di iniziare la sua esistenza con un concepimento degno di un uomo, di un essere umano, e quindi di entrare nella vita non da prodotto di laboratorio, se non addirittura da chimera, ibrido o quant'altro, ma ha diritto di essere il frutto dello specifico atto di donazione nuziale dei genitori, così come afferma Donum Vitae in perfetta coerenza con l'insegnamento magisteriale. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.